Venerdì 24 marzo 2023. La polizia montenegrina ha trattenuto all'aeroporto di Podgorica una persona sospettata di essere uno dei fuggitivi più ricercati al mondo da Corea del Sud, Stati Uniti e Singapore, che esibiva documenti falsi e si stava imbarcando per Dubai. Stiamo aspettando la conferma ufficiale dell'identità.
L'identità è stata rapidamente confermata. Si trattava del cittadino sudcoreano Do Kwon, ex ragazzo prodigio delle criptovalute e CEO di Terraform Labs. Do Kwon è ricercato con l'accusa di frode e crimini finanziari per il crollo delle sue valute digitali, avvenuto all'improvviso a maggio 2022. Si parla di perdite per 40 miliardi di dollari, qualcuno scrive 42, miliardo più miliardo meno. La certezza è che chi gli ha affidato i propri soldi non li rivedrà più. Do Kwon è l'ultimo dei grandi scammer delle criptovalute. Le criptovalute sono un'invenzione che nel giro di 15 anni, tra le altre cose, ha riscritto la trama di un genere letterario vecchio come il mondo, prendi i soldi e scappa. Certo, non solo. La storia del fuggitivo Do Kwon, per esempio, serve a mettere a fuoco qualcosa di più che la trama di un film. Quindi ora, se vi va, andiamo avanti a raccontarla. E vi parleremo di soldi e di come le criptovalute, nate come alternativa alla finanza centralizzata in nome di privacy e libertà, si stanno integrando al sistema. Cambiandolo? Scopriamolo. Questo è Exposed, storie di privacy e libertà. Un podcast di Privacy Week, l'evento e la piattaforma che parlano di privacy, protezione dei dati, cyber security, diritti digitali e umani. È anche una newsletter. Seguici su privacyweek.it. Io sono Marina D'Incerti, giornalista e curatrice di Privacy Week, e oggi ho con me un ospite.
Ciao, sono Gianluca Grossi, caporedattore di criptovaluta.it, scrivo anche su criptovaluta.it magazine, mailing list dedicata alle storie più romantiche e vincenti del mondo cripto, e potete trovarmi anche in podcast sul canale Telegram.
Ciao Gianluca, grazie di essere qui con me a parlare di questa appassionante storia di cripto, scam e libertà.
Ciao Marina e un grazie anche a Privacy Week.
Allora, la foto che testimonia l'arresto a Podgorica di Do Kwon mostra un ragazzo, felpa, cappellino nero, occhi sottili, abbassati, labbra imbronciate, guance lisce e paffute e, rispetto alle foto che giravano prima della fuga, anche qualche chilo in più. Diciamo che forse l'emotional eating non ha risparmiato anche questo freddo genio dell'informatica, a quanto pare. Però chi è Do Kwon, Gianluca?
È sicuramente un figlio dei nostri tempi. Persone dell'età, Do Kwon è giovanissimo, forse ne ha fatte così tante che qualcuno si aspetta che sia un cinquantenne, perché in realtà ha 30 anni scarsi. Do Kwon è figlio di una generazione che ha vissuto meno la pressione delle regole, è nata su internet. Se dal punto A al punto B troviamo in mezzo l'autorità, facciamo A, C e poi arriviamo a B. Quindi è un po' la sintesi di una persona molto dotata intellettualmente, probabilmente anche avida di soldi, sbruffona, perché se andate a leggere le sue comunicazioni era estremamente sbruffone anche verso le massime autorità del mondo, e che però piaceva anche per questo. Guardando la traiettoria di Do Kwon, non era una persona che ha bisogno di truffare per condurre una vita agiata. Do Kwon è stato uno studente modello a Stanford, aveva un ottimo lavoro nel mondo della programmazione legata alla finanza, persona di questo incontestabile intelligenza sopraffina, e ritengo con una forte avversione al concetto di autorità, al fatto che qualcuno dovesse dirgli: no, guarda, per scambiarti questo titolo devi chiedere a SEC. Io credo che questo nel suo animo ci fosse.
Come hai detto, Do Kwon entra nel settore delle criptovalute giovanissimo. Nel 2018 fonda Terraform Labs e crea una stablecoin che si chiama Terra. Lanciata nel 2019, è stata subito adottata da numerosi servizi di pagamento e-commerce in Asia. Intanto però, diciamo due parole su che cos'è una stablecoin.
Il concetto di stablecoin è semplice: creiamo un token, quindi una criptovaluta, che possiamo scambiarci l'un l'altro sui network delle criptovalute, che rappresenti un dollaro americano, un euro. Parliamo di dollaro perché poi è la valuta che interessa a tutti. Perché esistono? Su un network come quello di Ethereum o qualunque altro network non è possibile scambiarsi dollari. Il valore deve essere incapsulato in qualcosa che dovresti immaginare come un gettone virtuale. Dovete immaginarlo come i gettoni della piscina. Se domani la piscina chiude, voi con i vostri gettoni non valgono un dollaro per nessuno, perché non possono essere utilizzati? Doc One ha rilevato il problema, che in realtà è un problema di cui si parla da tempo, ha detto no, facciamo un gettone che automaticamente valga una quantità di qualcosa che non è il dollaro. La questione in realtà è una questione su cui ci si accapiglia da tempo, fino adesso nessuno è riuscito a crearne uno stabile, gli effetti possono essere disastrosi come quelli di UST di Terra Luna.
In pratica Doc One crea un sistema planetario di stablecoin. In un'orbita c'è Terra, legata all'andamento del dollaro. In un'altra orbita c'è Luna, una nuova criptovaluta, e le due orbite dovevano rimanere in equilibrio. È un equilibrio impossibile, come dici tu, ma il criptoplanetario raccoglie subito centinaia di migliaia di dollari di investimenti da parte di fondi e piattaforme di compravendita cripto. A novembre 2021 tocca la valutazione di 5 miliardi di dollari. Giovane, nerd, geniale, arrogante, miliardario, Doc One diventa il re sole del mercato cripto. Fino a quando, a maggio 2022, arriva il meteorite. Inflazione, tassi di interesse, guerra, cede il Nasdaq, crolla Bitcoin e l'impatto sul sistema Terra-Luna è devastante. Cosa sia andato storto non è ancora del tutto chiaro. Colpa dell'algoritmo che non funziona, del mercato crudele, dell'arroganza di Doc One. Fatto sta che Terraform Labs fallisce e la perdita è astronomica. Doc One sparisce. Su Twitter scrive: «Mi dispiace per tutto il male che la mia creazione ha causato». Promette anche che ogni centesimo sarà ridato, e questa è di sicuro una delle affermazioni fraudolente che gli si possono imputare. Nei mesi successivi, anche se in fuga dalle autorità, rilascia un'intervista alla famosa giornalista di settore Laura Sheen e dichiara che Terra e Luna non sono mai state faccende di denaro, fama, successo, che il progetto non è mai stato una truffa, ma solo un'esperienza di mercato andato male. Fallimento sì, exit scam no. Eppure, pare che 80 milioni di dollari dei fondi dell'azienda siano stati inviati a più portafogli nascosti diversi mesi prima del crollo. E ad essi, Doc One ha continuato a prelevare mentre era ricercato. Secondo le autorità coreane, ci sarebbero anche qualcosa come 100 milioni di dollari depositati in Svizzera. Come dicevamo, prendi i soldi e scappa. Se questo non bastasse, gira in rete una radiografia, bizzarra e parecchio imbarazzante se fosse vera. Durante un'ispezione corporale avrebbero trovato un wallet per le criptovalute, cioè un dispositivo un po' più grande di una chiavetta USB, insomma immaginate dove. Magari è un fake, e avevo più di una remora a raccontarlo, ma ora che lo sapete, quanto vi rimarrà impresso? Diciamo che l'ho detto per darvi la misura di quanto sarà difficile per Doc One rifarsi una reputazione, e anche di quanto chi lo ritiene uno scammer gliel'abbia giurata. Adesso che sapete quasi tutto di Doc One, dobbiamo aggiungere un altro personaggio alla storia, Gary Gensler. Gary Gensler, 66 anni, presidente della ACC, SEC in italiano, cioè Securities and Exchange Commission, è l'arcinemico dei tipi come Doc One, perché appartiene a tutta un'altra specie. Figlio di un ebreo venditore di flipper, impara a occuparsi di soldi contando le monetine dei distributori automatici. Si laurea cum laude alla Wharton School della Pennsylvania University, la prima scuola di business americana, la cui mission è formare pilastri dello Stato sia nel campo pubblico sia imprenditoriale. Gensler lavora 18 anni in Goldman Sachs, poi come assistente segretario del Tesoro inizia la sua carriera come funzionario di governo federale. Padre di famiglia, ultramaratoneta, alpinista. Vedetela così, mentre Doc One al computer programma il suo criptoplanetario, Gensler, zaino in spalla, sale inesorabile sulla vetta del Kilimangiaro. L'ha fatto davvero. Raccontiamo di Gensler perché all'inizio ho promesso che la vicenda di Dokwon sarebbe servita a raccontare una storia più grande. Ritornando all'arresto di Podgorica, il Montenegro vuole il carcere per Dokwon a causa dei documenti falsi, ma a Gary Gensler interessa altro. Secondo la SEC, ha orchestrato una frode multimiliardaria sugli asset cripto e ha offerto e venduto una serie interconnessa di asset cripto, molti dei quali in transazioni non registrate. In pratica, Gianluca, perché Gensler vuole Dokwon?
A Dokwon viene contestato di aver venduto titoli finanziari senza regolare registrazione negli Stati Uniti. Questo è il quid, il fulcro sul quale si basa l'accusa di SEC contro l'ex leader di Terra Luna. In realtà la questione è iniziata molto prima, almeno se dovessimo prendere per buoni i tempi del mondo cripto, che sono molto molto rapidi. Nel 2021 Dokwon è in America per un'ingiunzione di collaborazione con SEC, siamo, ripeto, nel 2021, perché SEC voleva vederci chiaro su uno dei tanti protocolli gestiti da Dokwon. Questo protocollo permetteva alle persone di investire su azioni americane senza passare dai mercati controllati dalle autorità americane. Quindi il primo problema avuto tra le autorità americane e Dokwon riguarda esclusivamente il controllo di un determinato mercato finanziario. Le cose oggi sono cambiate molto perché poi tutto il progetto di Dokwon è fallito, tante persone ci hanno rimesso tanti soldi e quindi successivamente al crollo di tutto l'ecosistema Terra Luna, SEC ha imbastito un'accusa parecchio articolata, ma che si basa fondamentalmente sul fatto che Dokwon abbia venduto a cittadini americani prodotti finanziari che devono essere registrati presso SEC.
Nell'ultimo anno è aumentata molto l'attenzione dei regolatori americani verso le criptovalute. Gary Gensler ha più volte dichiarato che molti dei token e dei prodotti offerti dai broker di criptovalute sono titoli e che le piattaforme di trading devono registrarsi presso la sua agenzia. Ma perché è così essenziale che le cripto vengano riconosciute come securities, cioè come titoli?
Questa è una differenza che in realtà è molto importante per il sistema americano e molto meno per il nostro. Breve excursus, in America esistono due diverse agenzie che si occupano di mercati finanziari. Una è SEC, che si può occupare solo di ciò che è titolo finanziario, e l'altra è CFTC, che si occupa del mercato delle materie prime e dei derivati. Adesso, se voi avete visto un qualunque telefilm americano, sapete che le authority, sia statali che federali, tra di loro sono sempre in lotta. Perché? Perché c'è un conflitto sulla quantità di attribuzioni da potersi assegnare. Ho detto in modo molto più grezzo il territorio sul quale possono esercitare il loro dominio. L'interesse di Gary Gensler a definire tutto come una security deriva da un fatto molto semplice. SEC può annormare, può andare a accusare, può andare a creare norme soltanto su ciò che è titolo finanziario. Facciamo l'esempio di Bitcoin. Su Bitcoin sembra che i dubbi siano pochissimi. Bitcoin non è un contratto di investimento, non è un titolo finanziario, e quindi SEC non può dire nulla sul funzionamento di Bitcoin. Per tutto il resto i dubbi ci sono, anche perché per la definizione di security negli Stati Uniti si usa una legge che è del 1933, quindi quasi un secolo fa rispetto alla nascita del mondo cripto, e l'interesse di Gary Gensler è che tutto sia una security semplicemente perché così la sua agenzia può governare su tutto. E c'è anche una questione di denaro. Gary Gensler ha chiesto al Congresso più denaro, partendo da un concetto anche questo molto semplice. Dice: se noi dobbiamo normare anche questo mondo che non esisteva fino a qualche tempo fa, abbiamo bisogno di più risorse. Quindi uno degli angoli per leggere questa diatriba tra security, non security e materie prime è il fatto che c'è uno scontro tra agenzie su chi comanda su cosa.
Ma allora qual è la partita in atto? Gli Stati Uniti e l'Europa al seguito vogliono il controllo sul mondo cripto per tutelare gli investitori? Cioè per rendere più sicuri e affidabili l'investimento in criptovalute in generale?
Per chi segue un po' le vicende cyberpunk da tempo, chi ha seguito il caso Assange, chi ha seguito il Patriot Act, tutto quello che è successo prima delle criptovalute, sa bene che dietro ogni annuncio di proteggiamo il consumatore, proteggiamo l'utente, proteggiamo l'investitore, c'è in realtà anche un desiderio di controllo su determinate tecnologie. sulle criptovalute sta accadendo questo, e non sono soltanto i cyberpunk o i più integralisti a dirlo. Ormai ci è arrivata anche Bloomberg, ci sono arrivati i commentatori del mondo finanziario tradizionale. Su che cosa si sta lottando? Io lascerei innanzitutto da parte l'Europa, perché è meno rilevante sia economicamente sia in termini di capacità di controllo globale. Gli Stati Uniti hanno un fortissimo controllo sui loro mercati del capitale, tendono a cercare di estendere questo controllo a livello globale, e chiunque cerchi di contestare fattivamente o idealmente questo tipo di controllo è ovviamente, tra molte virgolette, un nemico. Il mondo della finanza decentralizzata, per quanto sia ricco di persone che vogliono arricchirsi, di progetti fatti male, di problemi di sicurezza e di certezza, sta cercando di creare canali alternativi a quelli della finanza tradizionale. Questi canali della finanza tradizionale sono saldamente nelle mani degli Stati Uniti e delle loro autorità pubbliche, e cercare di porsi al di fuori di questo controllo ovviamente è foriero di problemi. Questo non vuol dire che gli exchange non abbiano violato delle regole che esistono, perché le violazioni, chiaramente prendendo per buone le leggi che esistono, ci sono. Il dubbio che rimane è che tanti interventi siano in realtà mirati a tagliare la testa a chi si è fatto un po' troppo grosso. Le cause più recenti sono contro Binance, che sta diventando obiettivamente enorme, è sempre più difficile da controllare. Anche chi offre questo tipo di servizi in America, registrandosi, ogni tanto una multa, ogni tanto una denuncia, ogni tanto un intervento, sembra più per tracciare il perimetro entro il quale governino certe autorità che per difendere il consumatore, perché in tanti casi il danno al consumatore non c'è stato, in quello di Doquan sì, ma come vi ho detto prima, i problemi di SEC e Doquan sono partiti da molto prima che il sistema crollasse e da molto prima che qualcuno si lamentasse dicendo: guardate, ho perso soldi perché questi non sono regolamentati. Quindi c'è una battaglia per il controllo dei canali dai quali passa una grande quantità di denaro.
Apro una breve parentesi per ricordare che quello dei cypherpunk è, in estrema sintesi, un movimento nato negli anni Ottanta da attivisti informatici che avevano come obiettivo la protezione della privacy e dei dati personali. E dico due parole anche sugli exchange, Gianluca, che sono le borse delle criptovalute, cioè delle piattaforme digitali dove gli utenti possono acquistare e vendere cripto. Ma tornando al nostro discorso, invece, servirebbero delle regole a tutela degli investitori, oppure la volatilità di questi investimenti, il grande profitto che se ne può trarre, è proprio il loro aspetto più interessante, e le regole in realtà non le vogliono gli investitori in cripto per primi? E se ci fossero, esattamente chi è che avvantaggerebbero queste regole?
Questa è una domanda da $1 milione, perché poi coinvolge necessariamente anche le sensibilità politiche di chi risponde. Ci sarà certamente chi dice: no, questi criptopazzi vanno assolutamente controllati, devono diventare estremamente trasparenti, perché John Doe, come lo chiamo in America, o da noi Mario Rossi, rischia di mettere risparmi per il college del figlio e perdere tutto, rischia di giocarsi la casa, e quindi deve intervenire l'adulto, in questo caso l'authority, a dire cosa si può fare e cosa non si può fare. Questo tipo di approccio, che è un po' da animista delle regole, no? Esiste la regola, quindi il mondo funziona, in realtà apre a due problemi enormi che abbiamo già visto nel settore di internet come informazione, adesso vediamo nel settore della rete come movimento di capitali. Il primo è che le autorità non sono disinteressate. Le autorità esistono anche in virtù del controllo che possono esercitare sull'informazione, sul capitale, sui mercati finanziari. E l'altro è che tali regole avvantaggiano qualcuno. Qualcuno parla di crony capitalism, cioè della convergenza tra grandissime società e autorità statali. C'è un problema, perché le regole favoriscono chi è già dentro il gioco, riducono la possibilità di competizione, perché io che sono piccolo ho dei costi di compliance, come si chiamano, cioè dei costi per rispettare tutte le regole, che sono altissimi, e questa è letteratura economica. Più regole ci sono, meno competizione si andrà a creare. Io sulla risposta se servano delle regole o meno non sono certo. Soprattutto rigiro la domanda: a che costo possiamo permetterci delle regole? perché le regole hanno un costo anche per l'utente finale, non è soltanto un costo di carattere economico, ma anche un costo che definisce la nostra società per come vogliamo organizzarla. Chi deve decidere se Gianluca può scambiare con Mario? Perché? Che tipo di risultato si vuole ottenere? E soprattutto, siamo sicuri che queste regole proteggano economicamente gli investitori? Nel settore della borsa, non lo so, nel settore dei bond, dei titoli di credito, in Italia abbiamo avuto degli esempi molto recenti di settori ultra regolamentati, con player ultra regolamentati, dove i risparmiatori hanno perso tutto. Quindi la risposta è molto complicata.
Complicata e, come hai detto all'inizio, politica. Nella tua risposta però credo sia finalmente chiaro perché all'inizio abbiamo detto che avremmo parlato di soldi e libertà. Resta opinabile, è vero, il senso che diamo a questa parola e il tipo di società che essa va a delineare. Ma il mondo delle criptovalute, come internet alle origini, è stata una tecnologia caricata di valori e ideologie e in particolare dei valori della privacy. Ma questo è un aspetto che ha ancora un peso?
Allora, io penso che abbiano un peso importante nell'utilizzo poi effettivo che si fa di certi network su tutti i Bitcoin, e abbiano invece una rilevanza molto ridotta nel discorso pubblico che si fa sulle criptovalute. Provo a spiegarmi perché forse il concetto è un po' contorto. Sentiamo continuamente e costantemente parlare di Bitcoin e criptovalute in termini di prezzo, in termini di quanto ha guadagnato e di quanto ha perso. Lo trovo normale, il denaro è totalizzante anche perché è molto semplice da capire. Nel caso di questioni come quelle della privacy o come quella dell'avere dei canali alternativi al di fuori della verità per muoversi, è un discorso sicuramente più complesso, che interessa meno persone e che anche per questo motivo nella stampa generalista, in quella che vuole fare i numeri, vengono trattati meno. C'è anche la strana convergenza tra vecchi personaggi del mondo cypherpunk, che sicuramente hanno contribuito per motivi ideali e politici a Bitcoin, e che oggi gestiscono aziende multimilionarie e che quindi devono tenere il piede in due scarpe: da un lato la questione politica, dall'altro quella un po' più economica. Io credo che i due mondi possano sicuramente coesistere, che l'attrazione del denaro, della supposta possibilità di guadagno possa fare da veicolo per certe istanze che politicamente esistono e sono alla base di Bitcoin e di alcune criptovalute.
Hai parlato prima di criptopazzi e, tornando a Do Kwon, è vero, il suo personaggio ci spinge a raccontare l'ambiente cripto come un mondo di nerd, di matematici, fisici, informatici che giocano con la programmazione, con i meme, abitano su Twitter. Ma degli attori di una specie di Pokémon capitalismo. Mi viene da chiamarlo così pensando a quel tale Craig Wright, l'informatico australiano che a un certo punto rivelò di essere Satoshi Nakamoto, l'inventore di Bitcoin. Wright raccontò al giornalista Andrew Hagan che il nome Satoshi si ispirava all'allenatore dei Pokémon di Pikachu, il ragazzino che nella versione italiana si chiama Ash. Già questo ci dice perché un uomo come Gary Gensler possa decidere di fare della regolamentazione delle cripto la missione della sua vita. Ma alla fine, Do Kwon, secondo te, è uno scammer o è il simbolo di una battaglia libertaria?
La risposta è una bellissima domanda, ma la risposta è molto complicata. Se vogliamo ridurre il discorso pubblico ai 150 caratteri di Twitter, che poi sono i 150 caratteri che dominano la discussione pubblica, sì, Do Kwon è uno scammer. Do Kwon ha truffato milioni di persone, ha rappresentato situazioni che non esistevano e sono all'interno del documento di SEC, che consiglio a tutti di leggersi, perché se possiamo spezzare una lancia a favore delle autorità americane, il loro modo di comunicare è molto diretto e molto comprensibile. Se vogliamo uscire dal novero di scammer a truffatore e apprezzare un po' il romanticismo e la complessità della storia, Do Kwon fa sicuramente parte di un novero di personaggi, forse non da film ma da serie Netflix, sì.
Dai, ma davvero esistono i Robin Hood quando ormai le cripto, per quanto non addomesticate alle regole della finanza, sono ormai un asset integrato nel sistema finanziario globale?
Credo che, allora, Bitcoin è nato in un contesto che ormai conoscono tutti. Satoshi Nakamoto, chiunque esso sia o chiunque essi siano, frequentava certe mailing list, era interessato a determinati aspetti molto politici dell'informatica. Le prime persone che hanno contribuito alla diffusione di Bitcoin sono persone come Adam Beck, che è uno storico cypherpunk, persone che avevano deciso e capito con un anticipo ventennale, uno, dove si sarebbe andato a finire e non era da tutti, due, che attraverso il codice si sarebbe potuto creare un sistema, non lo so se chiamarlo alternativo, qualcuno lo chiama naturale, cioè due persone che comunicano in libertà e la natura, l'innaturale è qualcuno che decide se possano comunicare o meno. È un movimento politico molto forte che ovviamente è stato diluito dal fatto che Bitcoin oggi è in portafoglio di società quotate in borsa. Tutto il resto del mondo cripto, che io pure tengo a tenere abbastanza separato da Bitcoin, ci sono personaggi, la Doc Won, che vogliono inventarsi un mondo sotterraneo degli scambi, ma ci sono tante altre persone che dicono: amici, questa cosa tecnicamente funziona, c'è una parte sicuramente minoritaria, ma l'essere minoritario dipende dal fatto che adesso le criptovalute Bitcoin sono molto diffuse e soprattutto c'è il tempo che passa. Il movimento cypherpunk ha 40 anni, certi tipi di stanze non sono più percepite come tali, perché ci sono tante persone che gli albori di internet non li hanno vissuti, ci sono tante persone che il problema di avere una comunicazione privata non se lo sono mai posto, ma questo era un problema a metà anni 90, negli anni 2000, oggi ci sembra molto più evidente perché sentite Rete4 parlare di Bitcoin senza che ci accompagni tutto il corredo di cultura politica che c'è dietro. Qualcuno lo ritiene un problema, io ritengo che sia impossibile che istanze così sofisticate come quelle dei cypherpunk diventino di pubblico dominio, però ci sarà questo nucleo di cavalieri che combattono per quella che poi sarà la libertà di tutti. Oggi potete mandare una mail essendo ragionevolmente certi di non essere intercettati, perché c'erano dei pazzi, definiti anche criminali, che dalla cantina di casa scrivevano codice per voi.
Ok, allora ci salutiamo mettendo alla fine della nostra storia questa immagine molto romantica. Doc Won, truffatore, ma anche cavaliere del codice. Grazie Gianluca Grossi e ciao a tutti, alla prossima con una nuova storia di Exposed.